Io avevo preparato delle slide, ma non non so adesso. Ok, grazie. Questa va bene. Allora, nel frattempo, nel frattempo che le troviamo, dunque la prima cosa su cui vorrei attirare la vostra attenzione è questa: la Regione Campania si dota, con un ritardo molto grande, di una legge di sistema che sostanzialmente, tra le tante cose, una legge è un testo unico di 57 articoli che ha visto anche una procedura di gestazione molto lunga, circa 2 anni e mezzo tra le commissioni e la votazione di consiglio, è una normativa che tra i vari aspetti che norma, definisce finalmente il decentramento delle funzioni della formazione professionale e di un'altra serie di funzioni sull'orientamento alle province. La Regione Campania finora, mentre altre regioni dal 99 o altre regioni da ancora prima, eccetera, eccetera, 10 anni, 15, avevano attivato queste procedure di decentramento, la Regione Campania riesce a dotarsi di questo strumento adesso. Quindi di conseguenza, in un periodo particolarmente compresso, la Regione Campania deve attivare una serie di strumenti che consentano in qualche modo di far funzionare il sistema. Il meccanismo di decentramento aveva già visto nella precedente programmazione dei fondi comunitari un importante intervento. Questo intervento è un intervento che è andato fortemente a caratterizzare l'hardware dei servizi per l'impiego, cioè noi abbiamo investito notevoli risorse per la realizzazione degli spazi, della logistica, per la realizzazione e l'acquisizione degli strumenti, degli operatori. Abbiamo potuto investire invece poco e in maniera non sistematica sull'insieme del sistema delle relazioni territoriali, sull'insieme del sistema delle relazioni software, cioè di tutto quello che è sostanzialmente la competenza degli operatori dei centri. Questo tipo di difficoltà era legata da una parte ad esigenze che venivano dalla natura dei fondi a disposizione, che prevalentemente finivano per costruire progetti piuttosto che per attivare servizi, diciamo, e quindi per avere una logica di medio periodo. Inoltre, mentre per le attività legate agli investimenti noi abbiamo la possibilità in qualche modo di programmare la realizzazione di un centro, la sua attivazione, il suo collaudo, la sua entrata in funzione, un investimento in termini di servizi si caratterizza sostanzialmente in una sedimentazione di organizzazione, una sedimentazione di relazione, una sedimentazione di competenze. È un investimento di medio periodo. Su questa partita molto spesso la logica di progetto, che attiva delle come dire, azioni surrogatorie e a tempo presso i centri, ha fatto sì che una serie di attività che pure erano state avviate, al venir meno dei fondi della programmazione 2000-2006, si sono interrotte e hanno lasciato sul terreno sostanzialmente una difficoltà dei centri di trovare anche una propria identità, una propria vocazione. La legge sul lavoro sostanzialmente interpreta questa logica, decide di attivare con una norma una pianificazione un po' più rigida di lungo periodo su quello che i servizi per l'impiego devono fare e decide finalmente di rendere protagoniste e responsabili le province anche dell'analisi del fabbisogno e della possibilità di organizzare le attività nei servizi e nei centri per l'impiego. La legge non decentra semplicemente alla provincia le funzioni della formazione, ma le decentra al sistema delle province, che a loro volta le attivano nel sistema dei centri per l'impiego e dei servizi per l'impiego. Il fatto di aver dovuto comprimere in tempi stretti tutta questa serie di esperienze che in altre regioni hanno avuto un tempo lungo di sedimentazione, hanno avuto anche un tempo lungo di attivazione, ci ha in qualche modo costretti a dover sposare alcune filosofie sia di programmazione che sia di tipo organizzativo, che è poi l'argomento che mi piacerebbe sottolineare tra i tanti aspetti della norma e delle scelte che abbiamo dovuto fare. Innanzitutto la filosofia di programmazione. Noi abbiamo dovuto, in corso d'opera, allineare alle attività di programmazione del Fondo Sociale Europeo e quindi alle attività ordinarie di programmazione della programmazione 2007-2013, abbiamo dovuto allineare il percorso della legge, e per fare questa cosa abbiamo dovuto utilizzare una logica di pianificazione parallela. Noi non sapevamo se la legge sarebbe entrata in vigore, in quanto tempo questo passaggio sarebbe avvenuto, ciononostante abbiamo cominciato a programmare come se gli indirizzi della legge esistessero già, questo per creare dei meccanismi di convergenza, altrimenti se noi utilizzassimo meramente una logica di tipo sequenziale, non di tipo parallelo, ci troveremmo molto spesso ad aver chiuso una parte in assoluto ritardo, e già scontavamo un ritardo forte dell'innovazione della normativa, e a non agganciare più gli elementi della programmazione, a dover aspettare una riprogrammazione rispetto a questi elementi e sostanzialmente a trovarci sempre con degli indirizzi che di fatto non trovavano la possibilità di essere attuati nel concreto. La legge, nel meccanismo di decentramento che attiva, dà un valore forte non solo al ruolo delle province, ma al sistema dei piani e della pianificazione. Noi abbiamo fatto in modo sostanzialmente che il sistema dei piani e della pianificazione che avevamo costruito con la legge fosse in qualche modo seguito anche dal meccanismo di pianificazione, dal sistema di pianificazione che avevamo realizzato con la programmazione. Addirittura, una volta approvata la norma, anche utilizzando un sistema di sinergie con i progetti del Pongas, con tutta una serie di elementi che erano in campo in quel momento nella Regione Campania, abbiamo lavorato per la costruzione di un master plan che fosse un elemento di unificazione sia delle previsioni di protagonismo da parte delle province, che nel frattempo avevano e entravano in prima persona con la pianificazione e col decentramento, sia con una modalità che ci consentisse in qualche modo di agganciare e di poter utilizzare la pianificazione dei fondi, anche perché qualunque forma di decentramento che non è associata alla possibilità di poter programmare le iniziative sostanzialmente non ci dava possibilità di attuazione concreta. Dico questo perché proprio il dover lavorare su una realtà fluida che nel frattempo, tra parentesi, per quanto riguarda la Regione Campania, vedeva l'impatto della crisi economica intervenire in maniera pesante nel sistema della programmazione dei fondi comunitari, che sostanzialmente è una programmazione per lo sviluppo, e quindi vedeva anche una torsione importante di quello che era stato programmato nei fondi per poter vedere lì lo sviluppo di nuovi posti di lavoro e nuove attività produttive a rincalzo e sostanzialmente a sostegno delle dismissioni, delle uscite dal mercato di moltissime imprese. Questo tipo di meccanismo ci costringeva in qualche modo ad attivare un sistema che fosse un sistema misto. La scelta della normativa regionale è stata quella di attivare un meccanismo progressivo di decentramento, attivare una forma di cooperazione forte fra la regione e le province e attivarla attraverso un dispositivo organizzativo. Cioè si è scelto di investire in maniera forte sull'Agenzia Regionale per il Lavoro, di modificarne la struttura, di farla diventare l'Agenzia Regionale per il Lavoro e la Scuola, perché il nostro intervento a quel punto doveva focalizzarsi anche su una fascia precisa di intervento e sostanzialmente aprirsi anche a tutta una serie di riforme che nel frattempo si stavano compiendo anche a livello nazionale, e attivare con questo meccanismo un accompagnamento progressivo al rafforzamento e al decentramento. Dico questo perché sostanzialmente con questo meccanismo è stata costituita questo ente pubblico che è l'Agenzia Regionale per il Lavoro e la Scuola. Sono stati dati all'Agenzia Regionale per il Lavoro e la Scuola una serie abbastanza impegnativa di compiti, che poi sono oggetto anche di un piano di azione che va per focus e che quindi decide su quali di questi elementi programmare e puntare, immaginare quindi un piano di sviluppo che è triennale per l'attivazione delle attività. Fra queste ovviamente c'è una funzione forte, che è una funzione di accompagnamento alle province proprio al sistema della pianificazione e al sistema di avvio. Uno dei problemi più grossi che abbiamo con le province in questo momento è che non esiste presso le province ad oggi una cultura sufficientemente radicata della programmazione e soprattutto dell'utilizzo del Fondo Sociale Europeo, non esiste presso le province una formazione, una stratificazione di competenze soprattutto su quello che può essere la parte di monitoraggio, la parte di rendicontazione, la parte di riprogrammazione. Tutti questi elementi erano stati oggetto di una lunga negoziazione sul trasferimento delle risorse umane tra la provincia e la regione, anzi dalla regione alla provincia, eccetera, eccetera. Si è scelto finalmente con questa norma di superare questo passaggio e di attribuire all'agenzia una serie di compiti e di far fare all'agenzia un ruolo di pontiere nel passaggio tra delle competenze tra la regione e le province. Questo anche per evitare che un passaggio netto di competenze definisse un blocco amministrativo, un blocco anche nella capacità di ripartire, che avesse un effetto negativo sulla spesa dei fondi comunitari e di conseguenza una inutilizzazione e una cattiva performance di questi. Gli ambiti di competenza, come dicevo, erano dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista della formazione professionale, dal punto di vista dell'istruzione. Obiettivi nostri nelle attività che stavamo programmando con le province era quella di portare progressivamente la formazione professionale presso le strutture dei servizi per l'impiego e dei centri per l'impiego. Per fare questa cosa, sostanzialmente attivavamo le competenze della legge. E sostanzialmente queste competenze della legge prevedono anche un sistema di negoziazione importante dal punto di vista dei piani, ma si è deciso in prima applicazione di attivare un sistema più compresso, più ristretto, per dare anche la possibilità alle province sostanzialmente di poter essere protagoniste realmente dei loro piani, di dargli il tempo di definire bene le loro analisi del fabbisogno, le loro analisi delle linee di indirizzo reali. Abbiamo lavorato, non vi tedio ulteriormente sul sistema dei piani, abbiamo lavorato quindi sostanzialmente sulla realizzazione di un master plan regionale dei servizi dell'impiego. Siamo riusciti sostanzialmente a portare avanti, e questo anche con l'ausilio del Formez, in sinergia tra due percorsi che erano nati distinti e che poi in qualche modo si sono unificati all'approvazione della legge, alla pubblicazione della legge, siamo riusciti a realizzare cioè a portare avanti un discorso con le province di analisi del loro fabbisogno, di programmazione con il master plan e sostanzialmente di definizione di una quota sperimentale di risorse che è pari a circa poco meno di 50 milioni di euro che le province possono utilizzare parte per far funzionare meglio i servizi e per definire insieme con l'agenzia i servizi di accompagnamento ai loro uffici, questo per partire dalla formazione alla consulenza al supporto, e parte per attivare progettazioni che portino direttamente attività nei centri. Questo perché sostanzialmente le attività dei centri vedevano in una regione come la Campania, che ha tra parentesi una dinamica del mercato del lavoro particolarmente ferma, una scarsa possibilità di mobilitare presso le strutture, e quindi la formazione diventava un elemento importante di traino, soprattutto se era possibile in qualche modo erogarla, assegnarla, farla funzionare in relazione con i centri. Non vi tedio ulteriormente su tutto il processo di costruzione che ha messo ovviamente 8 mesi, che ci ha portato in qualche modo a trovare un accordo. Vi porto, diciamo, prevalentemente a un risultato di tutto questo processo di accompagnamento, e cioè al fatto che noi abbiamo firmato e siglato proprio la settimana scorsa con la provincia di Benevento la prima convenzione di funzionamento per l'accompagnamento e quindi per il rafforzamento di queste delle attività dei centri. In questa convenzione sostanzialmente noi non solo ribadiamo la missione istituzionale dell'agenzia, lavoriamo sul nodo del sistema informativo regionale e lavoriamo per le azioni a sostegno dei centri per l'impiego nell'integrazione tra servizi e formazione decentrata, ma cominciamo a dargli anche supporto per l'utilizzo per il rafforzamento e lo sviluppo di competenze che riguardano anche tutta la parte di monitoraggio, che è il sistema Simona, rendicontazione e ovviamente strumenti per la programmazione e riprogrammazione delle politiche per l'impiego. Detto questo, diciamo, è uno spaccato particolarmente sintetico e breve. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie per essere stato nei tempi, veramente vi siamo molto grati. Abbiamo ascoltato dalla Regione Campania il loro modello di governance, di raccordi istituzionali, sia orizzontali che verticali, che sta per essere portato all'operatività. L'ultimo aspetto che ci resta da approfondire, e non è l'ultimo per importanza, come dicevo sin dall'inizio, è quello della costruzione di basi di conoscenza dei mercati del lavoro, del loro utilizzo, della loro composizione. E in questo devo dire che Veneto Lavoro è maestro, e quindi Bruno Anastasia ci racconterà come vengono raccolti, utilizzati e in che modo i dati di tipo statistico, di tipo amministrativo, soprattutto nella sua regione.
Non ci siamo.
Colluttazione con il microfono.
Grazie. Grazie. Il tema è interessante ed ampio. C'è una maledizione cinese che Marcello De Cecco citava in questi giorni, che dice: ti auguro di vivere in tempi interessanti. È una maledizione, sì, che ci sta, insomma, in questi mesi, ci sta generalmente per tutti. È riferita a questo periodo storico, è sicuramente una maledizione che si attaglia a chi lavora con le informazioni, perché sono tempi interessanti dal momento che la rivoluzione tecnologica, eccetera, ci ha messo a disposizione strumenti per raccogliere, elaborare e diffondere informazioni che prima non avevamo assolutamente. Siamo seduti su una montagna di informazioni e il motivo per cui da 15 anni circa lavoro continuativamente all'osservatorio è proprio la soddisfazione per essere seduto sopra questa montagna, di cui non si è mai fino in fondo consapevoli di quanto sia un fatto nuovo. È un fatto assolutamente rilevante. È un fatto rilevante, è un fatto che genera però anche obblighi. Questa montagna sulla quale siamo seduti dobbiamo anche valorizzarla, altrimenti a cosa serve? Cioè, gli strumenti e l'evoluzione tecnologica ci porta a raccogliere tonnellate di informazioni, a disturbare i disoccupati e le imprese, e poi bisogna farne qualcosa. Quindi la prima idea di fondo sulla quale abbiamo costruito tutta l'attività dell'osservatorio è il dovere di valorizzare ciò che attraverso il sistema di centri per l'impiego, le comunicazioni obbligatorie, eccetera, arriva in termini di informazione. E che cosa vuol dire valorizzare? Valorizzare vuol dire avere in mente che le informazioni disponibili fondamentali, e non sto a dire quali sono perché immagino che in questa sede sia ben noto, insomma, queste informazioni servono all'opinione pubblica, servono al decisore politico, servono agli altri produttori di conoscenza. Quindi le informazioni in termini di conoscenza che sviluppiamo hanno tre destinatari sostanzialmente: l'opinione pubblica, l'attore sindacale, il giornalista. Cioè, dobbiamo in qualche modo, abbiamo l'obbligo di contribuire a mettere il dibattito con i piedi per terra su certi strumenti, su certe iniziative, su certe politiche sulle quali solo un'adeguata informazione, la restituzione di un'adeguata informazione sulla base di ciò che si fa, consente di, come si può dire, di ragionarci sopra. È un dovere rispetto al dibattito politico generale. Pensiamo ad alcune politiche attivate recentemente, non so, i contratti di lavoro a chiamata. Vabbè, tanto dibattito prima della legge Biagi, sì, no? Ma poi bisogna andare a vedere sul serio come funzionano, che effetti hanno, se le opzioni che c'erano prima fluidificano, non fluidificano, fanno emergere, non fanno emergere. Ci può essere una risposta empirica? Certo che ci può essere, certo che ci può essere, ed è un dovere produrla da parte di chi raccoglie le informazioni al riguardo. Quindi serve per l'opinione pubblica, dicevo, per mettere il dibattito con i piedi per terra, serve per il decisore politico. Non intendo che serva perché l'assessore fa la conferenza stampa su come va l'occupazione nel suo territorio, che mi sembra che rubi il lavoro a noi che la facciamo meglio, ma serve al decisore politico perché deve allocare delle risorse, soprattutto in questa fase in cui si interroga sull'impatto della crisi, eccetera, eccetera. E occorre essere consapevoli che molte decisioni, almeno così a me sembra, che molte decisioni politiche o molti errori di impostazione in alcune iniziative politiche dipendono da carenza di informazione. Volete un esempio? La partita, gli interventi come sono stati pensati nella finanziaria dell'anno scorso relativamente ai collaboratori coordinati e progetto, i primi tentativi in qualche modo di... riflettono, oltre che un problema generale di concetto sull'argomento, riflettono anche, per come sono stati disegnati concretamente, senz'altro una carenza di informazione. Una carenza di informazione previa su quale poteva essere il target di quelle politiche, ma gli esempi potrebbero anche essere altri. Abbiamo il dovere di valorizzare questi dati per altri produttori di conoscenza. Sotto questo profilo noi abbiamo fatto buoni passi in avanti nel mettere altri produttori, penso all'università, penso all'ISFOL, penso all'Istat, in condizione di poter disporre dei microdati che noi abbiamo, adesso senza entrare in tutto il dibattito, privacy, sistemi, regole al riguardo, eccetera. Però è un dovere in qualche modo da parte di noi come amministrazione, in questo caso, consentire anche ad altri produttori di conoscenza di fruire delle basi dati di cui abbiamo. Ultime direzioni, insomma, per le quali occorre valorizzare i dati che abbiamo, sono anche le altre funzioni. La funzione di ispezione. Noi raccogliamo questa montagna di dati e poi l'attività di controllo del mercato del lavoro, anche sotto il profilo delle ispezioni, è fondamentale. E questi sono dati che hanno sicuramente, dal momento che nella loro origine hanno anche una funzione di deterrenza, li raccogliamo con quell'idea, se no perché dobbiamo star lì a chiedere alle imprese di comunicarci quando fanno le assunzioni e le cessazioni, o perché chiediamo al disoccupato di venire ai centri per l'impiego? C'è una funzione di deterrenza in tutto questo, ma non basta la funzione di deterrenza, c'è poi anche la funzione di controllo. Li usiamo poi effettivamente? E questa è una domanda aperta. Poi tutto il tema delle politiche attive. Le politiche attive si disegnano meglio se si dispone di informazioni, se diamo informazioni, in questo caso agli operatori dei centri per l'impiego, cioè restituiamo, li mettiamo in grado di parlare, di distribuire informazioni buone. Ecco, su tutte queste funzioni faccio un'autovalutazione, come si diceva nella tavola rotonda precedente. Da 1 a 10, in genere in Italia, che voto ci diamo su tutte queste funzioni, da 1 a 10? Io starei molto basso come valutazione, al di là poi di qualche punto di eccellenza, perché io non so mai se i punti di eccellenza rispondono alla filosofia del Beati Monoculi in Terra Cecorum. No, cioè, quindi non, i punti di eccellenza, dai punti di eccellenza io penso che non si impari molto, si impara di più dai punti di fallimento. Ma ecco, pur tenendo, e non dico il voto che io darei al sistema al riguardo, pur tenendoci molto bassi, credo che sia giusto riconoscere che stiamo migliorando su tutti questi fronti, almeno su quelli che conosco di più. E quindi sull'utilizzo delle informazioni a fini di conoscenza stiamo migliorando, ma non mi riferisco al Veneto, mi riferisco al sistema in generale, quindi con dei problemi stiamo migliorando con che caratteristiche? Troppo lentamente e troppo poco sistematicamente. La lentezza forse è inevitabile perché non è semplice. Ma la distanza che c'è tra ciò che si potrebbe fare e ciò che si fa, se uno non ha i paraocchi, è enorme, è sconfortante a volte. È anche la spiegazione del perché viviamo in tempi interessanti, il fatto che ci sia questa distanza così grande da colmare, per cui abbiamo senz'altro lavoro nei prossimi anni. Però certamente è vero che stiamo migliorando, è vero che lo stiamo facendo lentamente, e poco sistematicamente. Ci sono problemi di differenza tra punto e punto, un po' inevitabili, perché queste attività e questi servizi dipendono molto non da decisioni centrali, non da circolari, ma dipendono dalla risorsa umana. E quando dipendono dalla risorsa umana è chiaro che dipende da com'è distribuita, non si decide per legge che un sistema informativo funziona, no? E quindi dipende concretamente dalla persona che c'è. Ecco, sul che cosa facciamo non dico niente, tanto ormai internet è una vetrina impietosa, non c'è nessuno che può raccontare di avere e di fare sotto il profilo della produzione di conoscenza delle cose che poi non si vedano. Quindi è inutile, cioè è una vetrina impietosa. Una volta c'era gente che diceva: ho tutto, dispongo delle conoscenze, ho i dati, eccetera. Se non li fai vedere, ormai non ti crede più nessuno. Quindi ecco, anche su quel poco o tanto che facciamo, c'è internet. Noi non abbiamo nulla di più di ciò che c'è su internet, esposto al pubblico, tranne pochissime cose che per ragioni, come si può dire, amministrative o politiche si tengono fuori. E questo lo usiamo per rispondere a tutti coloro che ci chiedono continuamente informazioni le più strampalate, dicendo: quello che c'è c'è, altro non c'è. Concludo dicendo che per poter valorizzare al meglio, ancora al meglio, e per far progressi su questa, nella strada, diciamo, di valorizzare quelle informazioni che raccogliamo, oltre che avere l'idea di fondo delle giornate di statistica di qualche anno fa, raccogliere di meno e usare di più, era lo slogan base della terza giornata nazionale di statistica qualche anno fa, e mi sembra tuttora valido. Dobbiamo avere l'idea che occorre tenere gli informatici e i sistemi informativi al laccio. Il problema rilevante in tutte queste attività è che i sistemi informatici e le esigenze dell'informatica tendono ad un certo punto ad andare per conto suo e tendono ad essere vincolanti per tutti gli altri, hanno i loro problemi, obbediscono alle loro logiche interne, eccetera eccetera. Se dimentichiamo, e ad un certo punto si può arrivare a dimenticare il perché si raccoglie le informazioni e che cosa se ne deve fare, tanto è il gusto e la complessità dei meccanismi che si sono messi in atto, dietro ai quali ci si perde largamente e i marchingegni diventano sempre più grandi e ciò che si riesce a spremere magari è sempre più poco. Ecco, questo è il paradosso di alcune situazioni che le rendono ulteriormente interessanti, ma per le quali dobbiamo lavorare. Credo che il tema della governance, da questo punto, che non mi azzardo a sviluppare in concreto, ma sia un tema rilevante proprio perché riguarda non solo i rapporti tra istituzioni, ma anche i rapporti tra competenze diverse. Spero che mi abbiate capito cosa intendevo dire e cosa direi ancora se andassi avanti. Grazie.
Io ringrazio molto Bruno Anastasia della chiarezza con la quale ci ha esposto le potenzialità e le criticità del sistema di raccolta dei dati e soprattutto del sistema di pubblicizzazione dei dati. Il dato, come diceva un noto economista, non dovrebbe essere chiamato dato, ma è storto, la gente non lo vuole mai dare, non è un dato, è storto. E la pubblicità dei dati, la messa a disposizione non soltanto per gli altri sistemi delle conoscenze, ma anche appunto per chi disegna le politiche, chi decide l'allocazione delle risorse, è comunque un bene essenziale. Mettere in comune le banche dati dei produttori di dati è un altro di quei sistemi che in teoria dovrebbe costare quasi nulla e in realtà dovrebbe produrre vantaggi veramente inimmaginabili al giorno d'oggi. Io concludo qui, essendo restata nei tempi che ci erano stati assegnati, e riprendo solo una cosa: mi è piaciuto il fatto che tutti i partecipanti a questa tavola rotonda ci hanno raccontato dei progressi che sono stati fatti nei loro territori e nei loro sistemi. Anastasia ci diceva che ci sono ancora delle distanze da colmare. Normalmente quando si fa della valutazione, la si consegna, si dice ci sono ampi margini di miglioramento. Ecco, speriamo il prossimo anno di dire che questi margini di miglioramento si sono ridotti, perché le distanze si sono un po' accorciate. Grazie.